no frills, delivers. Get groceries delivered to your door from No Frills with PC Express. Shop online and get $15 in PC Optimum points on your first 5 orders. Shop now at nofrills.ca.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 25 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha pubblicato il rapporto mondiale sui salari 2024-2025, in cui mette in evidenza le tendenze dei salari e delle disuguaglianze salariali in Italia e nel mondo. Quello che viene fuori è qualcosa che purtroppo già diciamo da tempo. Negli ultimi anni chi lavora in Italia ha visto il proprio stipendio perdere valore. Tra i paesi più avanzati del G20, l'Italia è quella che ha perso di più in termini di potere d'acquisto. Dal 2008 i salari reali, cioè quelli corretti per l'inflazione, sono calati dell'8,7%, un dato peggiore di quello registrato in Spagna, Giappone o Regno Unito. La situazione è peggiorata con la recente impennata dei prezzi. Nel 2022-2023 l'inflazione ha eroso ulteriormente i salari. Solo nel 2024 si è vista una ripresa con un più 2,3%, ma non sufficiente a recuperare le perdite dei 2 anni precedenti. Per anni gli stipendi in Italia sono cresciuti più della produttività, ma dal 2022 la tendenza si è invertita. Dal 1999 a oggi la produttività del lavoro è addirittura diminuita del 3%, mentre nei paesi simili al nostro è cresciuta del 30%. Un problema che incide sulla competitività e sulla capacità di redistribuzione della ricchezza. I rincari sui beni di prima necessità, come cibo, affitti, bollette, hanno avuto un impatto fortissimo sulle famiglie a basso reddito. In particolare, i prezzi degli alimentari in Italia sono aumentati più della media europea, e le misure per adeguare gli stipendi non sono bastate. Nel nostro paese non esiste un salario minimo stabilito per legge. I minimi retributivi sono definiti dai contratti collettivi nazionali che coprono la maggior parte dei lavoratori, ma negli ultimi 10 anni le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 15% in termini nominali, mentre in termini reali sono calate di oltre il 5%. Tradotto, più stipendi sulla carta, ma meno potere d'acquisto reale. Rispetto ad altri paesi, l'Italia mostra un livello contenuto di disuguaglianza salariale. Solo lo 0,9% dei lavoratori dipendenti guadagna meno della metà del salario mediano. Ma la situazione non è migliorata molto nel tempo. Mentre nel resto del mondo le disuguaglianze si sono ridotte, in Italia sono rimaste quasi invariate, con un leggero miglioramento per i redditi alti e un peggioramento per quelli più bassi. Nel mercato del lavoro italiano le donne rappresentano il 43% dei dipendenti, ma diventano oltre il 51% tra chi ha uno stipendio basso. Il divario salariale, se calcolato tenendo conto di fattori come il tipo di lavoro o le responsabilità familiari, è del 9,3%, uno dei più bassi in Europa, ma ancora presente. La situazione è ancora più difficile per i lavoratori migranti, che guadagnano in media il 26,3% in meno rispetto ai colleghi italiani. Per le donne migranti si sommano 2 disuguaglianze, quella di genere e quella legata alla condizione migrante. Vi metto il report completo nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. L'avrete già sentito nel weekend, però volevo tornarci anche io con un articolo di venerdì di Italia Oggi che riporta la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo una parte dell'articolo della legge che non includeva le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. In particolare, secondo la Corte, l'esclusione delle persone singole sarebbe in contrasto con gli articoli 2 e 117 della Costituzione, questo in relazione all'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. È un po' per nerd del diritto come me questo articolo di Italia Oggi, però secondo me è molto interessante per capire i principi che stanno alla base del nostro vivere sociale. L'articolo 2 della nostra Costituzione dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo invece dice così, ve lo leggo. Al comma 1 dice che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Poi alla 2 dice che non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. In pratica, spiega Italia Oggi, la disciplina dichiarata illegittima comprimeva in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L'interesse a diventare genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione insieme ai molteplici e primari interessi del minore nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore. Vado avanti col giuridichese, ma secondo me ci capiamo quando diciamo che la Corte ha rilevato anche che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell'aspirante genitore. Non solo. Nella nota diffusa dai giudici si sottolinea anche che nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Sempre venerdì, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in acronimo OIM, che altro non è che l'agenzia dell'ONU che si occupa di migranti, ha pubblicato un report in cui dice che l'anno scorso è stato l'anno in cui sono morti più migranti da quando ha iniziato a calcolare questo dato, cioè dal 2014. Sono state almeno 8.938 le persone morte durante le traversate nelle diverse rotte migratorie nel 2024. Il numero più alto era stato registrato l'anno prima, nel 2023, con almeno 8.747 morti. Come spiega il post che riporta la notizia, l'OIM ci tiene a sottolineare che sono stime per difetto. Spesso i migranti muoiono in luoghi remoti e poco battuti, per evitare di essere intercettati nel loro tragitto da forze dell'ordine o gang criminali. L'OIM tiene traccia del numero dei migranti morti attraverso il progetto Missing Migrants. Lì i responsabili tengono aggiornato un dettagliato database sulla base delle segnalazioni che ricevono dagli uffici locali dell'organizzazione. Il continente nel quale sono morti più migranti è stato l'Asia, per la prima volta da quando l'OIM fa questi calcoli. Sono stati almeno 2.778, circa la metà dei quali nella rotta di terra che va dall'Afghanistan all'Iran. Per molti afghani che scappano dal regime dei talebani è la prima tappa di un viaggio che ha come meta finale la Turchia o l'Europa. Nel Mediterraneo invece sono morte almeno 2.452 persone l'anno scorso, un dato ormai piuttosto stabile negli anni successivi alla pandemia. Anche il dato del continente americano, relativo soprattutto ai migranti che provano ad arrivare negli Stati Uniti attraverso l'America centrale, è ormai piuttosto costante. Il dato sui migranti morti in Africa non è invece mai stato così alto, sui 2.242 migranti morti nel continente, Circa la metà stava percorrendo la rotta che parte dal Senegal e dalla Mauritania, cercando di raggiungere le isole Canarie. Il numero reale dei morti in quella rotta è verosimilmente molto più alto, dato che non sono attivi particolari operazioni di ricerca e soccorso e moltissime imbarcazioni spesso scompaiono senza lasciare traccia. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche a qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto Segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notizieacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.